Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Ci avviciniamo alla partita col Perugia, che però dirà molto poco. E allora, invece, vi ricordo che si avvicina, mancano 55 minuti, una partita che in realtà è molto più interessante ai fini di classifica, è quella della primavera del Parma Calcio, che alle 15 ospita a Collecchio il Venezia. È un recupero, di fatto si colloca prima dell'ultima giornata. Se la squadra di Cesare Beggi lo vincesse, balzerebbe al comando davanti all'Udinese e poi avrebbe, adesso è un punto sotto, e poi avrebbe l'ultima giornata sul campo della Virtus Entella, altra partita da vincere per non dover guardare poi ai risultati dei friulani, per passare al campionato di Primavera 1, di fatto è la Serie A della Primavera, mettiamola così, dove il Parma poi troverebbe Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Fiorentina e compagnia. È importante al di là del prestigio in sé, perché comunque il campionato di Primavera 1 è molto più probante per i giovani di casa crociata e quindi sarebbe davvero un risultato non da poco, anche in chiave futura, proprio per un discorso più generale legato al settore giovanile. Vedremo, ovviamente non possiamo che fare in bocca al lupo alla squadra di Cesare Beggi, torneremo poi a parlarne, parleremo anche del Parma Calcio femminile. Ora però andiamo subito a parlare della prima squadra con il primo ospite, che è Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ben ritrovato anche ai radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Gianluca, se fosse una settimana tra virgolette normale, ora guarderemo al fatto che la Regina è stata penalizzata di 2 punti e quindi adesso è appaiata al Parma, che il Perugia ha grande emergenza in attacco in vista della partita del 25 aprile perché ha De Luca e Matos squalificati. In realtà credo che tutte queste considerazioni ormai importino poco, no, ai tifosi del Parma, Gianluca?
Ma portino poco, perché l'annata si è conclusa con un secondo fallimento sportivo consecutivo del Parma Calcio, perché essere al 13°, 12°, 14° posto senza essere mai, in tutta la stagione, mai, questo è un dato di fatto, non è che c'è stato un crollo del Parma dopo un inizio oppure una rimonta disperata, no, non è mai stato in zona playoff da quando si è iniziato a delineare la classifica. Sì. L'obiettivo era la promozione diretta ed è rispuntato sui social una incauta, a questo punto, dichiarazione di ribalta di un anno fa, quando c'è ancora visto più partite di Serie B che di Serie A, per dare insomma il credito al fatto che conoscesse il campionato che si andava ad affrontare. Ai noi così non è stato, e anche la partita con l'Ascoli è stata la quintessenza della stagione del Parma, un vorrei ma non posso. L'Ascoli di fatto ha fatto un tiro, forse due, diciamo, ma non si può recriminare su quello, perché poi il predominio del Parma è stato sterile, cioè non c'è un finalizzatore della manovra. Quando non c'è Vasquez che si inventa qualcosa, si fatica ad andare a segno, e purtroppo è questo. Cioè, ormai guardiamo il campionato di B con un non tanto sereno distacco, ma con un forzato distacco, perché qualunque cosa accada, noi, tra l'altro, devo dire l'unica cosa positiva, e questo era addebitato alla precedente gestione, ma l'unica cosa positiva è stata la conclusione della, devo dire a questo punto, veramente incredibile inchiesta sulle plusvalenze, perché è stato messo in piedi una grande macchina di inchiesta e poi alla fine sono stati assolti, non dico una parte, ma tutti, sì, tutte le squadre e tutti i dirigenti coinvolti. Quindi delle due l'una: o l'inchiesta non andava avviata, oppure c'è qualcosa che non va per come è stata portata avanti, perché non è possibile che su tutti quelli che sono stati indagati a nessuno sia stata riscontrata una colpa. Magari se ci fossero state posizioni differenziate avrei potuto capire. Buon per il Parma, perché comunque avevo guardato e oggettivamente c'erano movimenti con il Pescara che coinvolgeva la Juventus, dove c'era stato anche l'arrivo di Brugman a Parma, insomma, con nomi anche abbastanza sconosciuti. Mi sembrava insomma una cosa un po' particolare, cioè non c'erano nomi giganti, come uno poteva pensare su ad esempio gli scambi col Napoli, con Sepe, con Inglese, con Ciciretti, invece no. E quindi
poi è sempre difficile, Gianluca, in generale, non parlo del Parma, capire, sì, poi quale sia il vero valore poi di mercato di un calciatore, perché poi può esserci anche una società che è più furba, tra virgolette, a venderlo bene, e una che è più polla a comprarlo caro.
Esatto.
Ne sappiamo qualcosa.
Esatto, è una cosa molto molto aleatoria, diciamo così. Sì. Ecco, e quindi meno male, almeno quello, insomma, comunque è finito bene, di questo c'è da essere soddisfatti, perché insomma ci sarebbe stato un danno ulteriore che sinceramente non ci si merita dopo due annate così brutte. Ecco, da
Gianluca, allora, venendo invece diciamo all'attualità, è vero, Ribalta aveva detto quell'incauta frase: sappiamo come si vince la B. Mi viene da dire, l'ho già detta ieri questa battuta, ma non è una battuta. Speriamo che ora, se non altro, sappia davvero come si vince, avendolo visto fare da altri, ecco, che abbia imparato qualcosa la società da questa stagione. Secondo te cosa, soprattutto di cosa dobbiamo far tesoro di questa annata così sciagurata?
Del fatto che l'Enza Popping, cioè la torre di Babele, chiamiamola come vogliamo, di tanti giocatori di 8, 9, 10, non le conto neppure più, nazionalità e lingue diverse, non può funzionare.
Sì. Perché non subito, se non altro.
A caso, a parte Bernabé che ha talento suo cristallino, e quindi meno male, insomma, e ci sta, cioè, nel senso, è il jolly pescato che ci sta molto bene. L'unico giovane che ha reso in modo buono per praticamente tutta la stagione e che ovviamente poi ha anche migliorato è Del Prato, che non a caso è italiano, scuola Atalanta, è già quello, insomma, una garanzia, ricordiamoci anche Kulusevski, ma detto questo, aveva già giocato due campionati di Serie B, sì, nonostante la giovane età. Allora, una squadra, io dico una società come il Parma, che l'unica cosa che non si può criticare è il fatto che non abbia investito dal punto di vista monetario, cioè di soldi messi dalla proprietà da Kyle Kraus. Bene, allora ci sono i soldi, allora vai a prendere i giocatori dell'Under 21 della nazionale, molto spesso di proprietà di grandi società che non li fanno giocare ovviamente nelle loro prime squadre, o ne pesti altri anche in Serie C con osservatori, con qualcuno che li segnali e li porti qui. Vuoi fare una squadra di giovani? Sì. Allora, giovani italiani, qualche innesto straniero. Tra quelli che devono arrivare, che è stato acquistato e che arriverà, cioè è stato acquistato ufficialmente, ma è stato tenuto dalla squadra, c'è un giocatore che si chiama Eno, adesso non so se la pronuncia è giusta, francese, che è titolare in una squadra che è ultima nella Serie C francese, nella terza divisione francese. Ora, è un centrocampista di costruzione, così è individuato. Sarà bravissimo, ma se è titolare di una squadra ultima in Serie C francese, dopo abbiamo il caso di Cobout, che viene dalla Serie B belga e, con tutto il rispetto, ha giocato un sacco di partite, però se Cobout se ne andrà a fine stagione, l'anno prossimo chi altre mano chi ne sentirà la mancanza. Ecco, io credo che la lezione che si debba prendere è non tanto due rivoluzioni o quant'altro, che poi, cioè, una base bisogna tenerla, perché la rivoluzione è già stata fatta quest'anno, se la rifanata ripartiamo punto a capo, ma che si cambi magari anche in modo importante, ma cercando una base comune. Non va bene gli italiani, cerchiamo una base colombiana, cerchiamo una base francese, una base tedesca, ma ci deve essere un gruppo di giocatori che siano amalgamati, non che ci sia il venezuelano con il belga, con il francese, con il tedesco, con l'olandese, con lo spagnolo. Ma vi rendete conto cosa significa allenare un gruppo di questo genere?
Sì, possono, cioè, andare bene in una squadra di altissimo livello, che ne so, nell'Inter o nel Liverpool.
Squadre che lottano a livelli nei quali comunque c'è un... e soprattutto hanno giocatori che... è una babele, ma sono giocatori esperta, che hanno comunque un certo tipo di esperienza. Qui, adesso, si può fare come... ma Osorio e Valenti, due centrali, sono tutti qua anche con discrete referenze, e non si sono amalgamati, tant'è che appena si sono, per così dire, tolti di mezzo, è arrivato centrale Del Prato, e poi con Danilo che è un po' cresciuto, la squadra ha ritrovato una certa solidità in difesa, ma non credo sia colpa loro, non può essere colpa Osterwolde, è entrato due volte, ha fatto due errori sesquipedali, cioè l'ultimo rigore è un rigore che se lo fai negli amatori i compagni di squadra ti corrono dietro negli spogliatoi. Ma perché? Probabilmente perché, arrivando dall'Olanda, calato in questa realtà, in una squadra già in difficoltà, questo è il risultato. Io credo che si debba ripartire con un po' più di razionalità nella costruzione della rosa, della squadra. Questa è la base fondamentale.
Gianluca Azzurri, hai detto niente rivoluzioni, vuol dire che secondo te Iachini deve rimanere?
Allora, su Iachini c'è da fare due discorsi. Secondo me, allenatore da inizio stagione, con insomma una squadra che è costruita un po' anche su base silenziale, in Serie B è un allenatore che può fare la differenza. Probabilmente, visto come sta finendo l'annata, è possibile che venga avvicendato, perché a Krause non è un mistero, non è mai piaciuta la scelta di Iachini, è stata una scelta presa, credo, da Ribalta comunque, o da Pedertoli, comunque dallo staff dirigenziale, non dalla proprietà. E quindi non lo so, direi che è un discorso di ragionamento, se si deve cambiare, però per carità non cambiamo con un allenatore ancora sperimentale, cioè prendiamo qualcuno che il campionato lo conosca.
Un Inzaghi, via, per fare un identikit, poi se non sarà lui esattamente, però...
Esatto, cioè insomma ci deve essere un tecnico, ho visto nomi ad esempio a Imodiana che allena Reggiana in C, che sta giocando un gran campionato, sì, ma Diano in B non l'ha mai allenato, allora sono campionati diversi. Se prendiamo un allenatore che deve imparare a conoscere il campionato sul campo di gioco, ecco, io terrei Iachini. Ecco, se si deve cambiare, con un allenatore sperimentato per la B. Non direi teniamo Iachini a questo punto, teniamo Iachini, perché c'è da fare una riflessione, perché anche lui ha sbagliato, la media punti è inferiore addirittura a quella di Maresca, qualcosa non ha quadrato neanche nella sua visione, un gioco un po' troppo tetragono, troppo rigido, cioè se manca Vasquez non puoi far giocare Brunetta al suo posto pensando che la squadra non ne risenta, devi provare a cambiare modo di gioco, magari mettendo mani in avanti invece che a ruolo di terzino, di laterale come è stato messo, che fino a un certo punto ha funzionato, poi dopo vabbè, ma però insomma ci vuole un po' più di elasticità, cioè hai trovato il jolly di Mann in un ruolo che non è il suo, che ha giocato bene, ma alla bisogna Mann è un attaccante, quindi fallo giocare nel suo ruolo. Questo è, ma il discorso di Iachini, quello che dicevo io è che una base di giocatori bisogna comunque mantenerla, cioè io per esempio Benejak lo terrei, perché quest'anno ha imparato cos'è la via, ha fatto comunque dei gol, se lo diamo via dobbiamo prendere un altro nuovo, a meno che servirà una punta centrale, ecco, inglese a questo punto. Io, se l'anno scorso è stato messo fuori Rosa e Jacoponi, mi dispiace tanto, caso umano, quello che vogliamo, l'anno prossimo inglese resta, se nessuno lo vuole rimane fuori Rosa. Ha messo fuori Rosa e Jacoponi, caspita, scusatemi tanto, ma il contributo di Jacoponi a questo punto è stato molto più importante di quello di inglese al Parma, visto che anche quest'anno inglese ha dato zero o poco più di zero, per motivi che non stiamo a indagare, ma comunque. Invece, gente, vabbè, Bernabé bisogna fare il possibile per tenerlo, anche lì magari lo cercano benissimo, ma un altro anno in B farebbe bene anche lui, e cercare di convincerlo non fa male. Juric è cresciuto, è iniziato male ma sta crescendo, lo diamo via adesso che è iniziato a fare, magari non sarà un fenomeno, però e qualcuno di quelli che rientrano, io faccio un nome su tutti, non ne voglio tanti, che ma siccome Brugman rientrerà alla base, perché ha ancora un altro anno credo di contratto, beh, io per la Serie B, c'è cioè una partita come Brugman, me lo terrei.
Sì, ecco. Gianluca, questa ostinazione nel repulisti rispetto ai giocatori della passata gestione, mettiamola così, è francamente incomprensibile.
Il problema è che è stato tenuto nella vecchia gestione, è stato tenuto un giocatore che è stato quello che poi alla fine, io faccio un esempio, è stato mandato via anche Grassi qui a Parma, ahimè, sembrava rotto e impossibile. A Cagliari ha saltato due partite per infortunio. Sì, sì. Cagliari lotta per la salvezza. Io sto parlando di giocatori che magari in Serie A sono inadeguati o non erano un granché, ma per la Serie B sono giocatori di lusso. Non, Grassi probabilmente lotterà il Cagliari, non lo so, ma dico, qualcuno può anche servire, perché noi siamo partiti con il centrocampo dove l'unico che sapeva qualcosa di campionato di B era Schiattarella, che poi è sparito dai radar da gennaio, non sappiamo che cosa abbia, vedremo, sarebbe da tenere, ma non so, evidentemente ha avuto un infortunio gravissimo di cui non si può sapere nulla, e quindi cioè, cerchiamo di mantenere un minimo di razionalità e di non fare piazza pulita totale, perché se no ripartiamo ancora da zero e siamo punto a capo.
Sì,
cioè,
sì.
Ecco, Iachini, appunto, la riflessione va fatta, ma se non ci sono incertezze da parte della società, a questo punto, siccome comunque avrai sotto contratto ancora Maresca, se esonero Iachini lo avrei sotto contratto perché c'è un altro anno, poi ne prendi un altro, tre allenatori, insomma, mi sembra un po', abbiamo già dato, anche quest'anno c'erano, ce ne sono tre, perché Liverani, Iachini e Maresca sotto contratto, e Liverani finisce a fine stagione il suo contratto, quindi lì siamo a posto, però se si deve cambiare per cambiare, meglio tenere Iachini.
Gianluca, mi sta scrivendo in tanti, ricordo il numero 333-920-170, poi quando dopo che ti avrò salutato leggerò i messaggi. Ti chiedo solo di parlarci prima di tutto della tua fatica letteraria, perché hai raccontato la storia di un grande parmigiano, Felice da Parma, e il libro è in uscita, no Gianluca?
Sì, sarà presentato sabato mattina alla Corrale Verdi e poi sarà in vendita abbinato alla Gazzetta e comunque anche nelle principali librerie cittadine. È Felice da Parma, Cor Pranzar, storia di un parmigiano. Il libro nasce da un'idea non mia ma della famiglia, della figlia Valeria, che peraltro per tanti anni ha lavorato nel Parma Calcio, e del nipote Davide, nipoti Davide e Martina Schmid, che mi hanno chiesto, mi hanno sollecitato, e è un libro con tante immagini, non tanto con poco scritto, perché comunque, come dico io, lo dico veramente, la sua vita assomiglia a quella di un romanzo. Sembra un romanzo che è scorso attraverso la vita. Sono i tanti felici che vanno da quello che è nato nel cuore dell'Oltretorrente, nell'allora Borgo dei Minelli, che era circa dove c'è adesso via della Costituente. A 7 anni viene, come diceva lui, deportato in periferia nei capannoni del Castelletto in via Zarotto, e inizia un'altra vita lì, e poi si sposa subito dopo la guerra, va a fare lo Straie, trova il nome Felice da Parma che gli danno a Milano, perché lui aveva sempre Parma nella testa, nella mente, nelle parole, quindi chi è Felice da Parma, che poi tiene come nome Fortunato. E poi c'è il Felice della radio per più di 30 anni, il Felice del Corpranza, il Felice dello Juventus Club, che a Parma è stato, e poi anche tifoso del Parma.
Infatti, guarda, ti volevo qui perché questa era una mia memoria, visto che lo intervistai una quindicina d'anni fa prima di un Juventus Parma. Ecco, quindi mi confermi che lui era stato, anche se poi si è, diciamo, redento, così, tifoso juventino.
No, lui ha fondato uno dei primi Juventus Club ufficiali a Milano, il Juventus Club Madunina, un Juventus Club organizzato, faceva una festa annuale. Poi, quando è tornato a Parma inizio anni 60 a lavorare per la SCIC, per la squadra di ciclismo della SCIC, perché lo conosceva Fornari, qui a Parma è stato fondato lo Juventus Club, c'era il presidente, era Rubens Berni, un benzinaio di via Gaulese allora, via Savani adesso, e con le sue conoscenze, quelle di Rubens, era diventato uno dei più importanti Juventus Club d'Italia, tant'è che ci sono foto nel libro di lui che presentava, c'era la festa annuale a San Marco, l'hotel San Marco, dove sono passati tutti gli juventini più importanti degli anni 70-80, da Boniperti, Platini, ma proprio presente fisicamente con interviste, Gentile, Tardelli, insomma, veramente era uno dei più importanti. Lui era juventino, teneva anche per il Parma, ma come tutti i parmigiani aveva una squadra del cuore, sì, della Serie A. Si interrompe la passione per il calcio perché lui era alla Iselle la sera della tragedia con la morte dei tifosi, perché era andato là con lo Juventus Club Parma, trasferta corposa, erano andati diverse decine di parmigiani. Interrompe, non va più allo stadio e ritorna con il Parma in Serie A, tant'è che poi comunque lui presentava anche la festa del Parma Club Fidenza, e quindi ha mantenuto questa passione. Chiudo con una cosa, si è visto che è la trasmissione sportiva, perché è uno degli aneddoti contenuti nel libro. C'è una scritta in via Emilia Ovest, ancora visibile, dove c'è il cavalcavia della ferrovia Parma La Spezia, proprio prima della crocetta, Viva Dorni, che adesso è sbiadita, ma ha rivelato proprio alla Gazzetta lui 40 anni dopo, perché aveva fatto un pezzo, credo, Filiberto Molossi, nel quale ha chiesto: ma quella scritta da dove arriva? Un'occasione di una tappa del Giro che si era tornata a Parma, e ha rivelato che era stato lui nottetempo, e lui, quando era alla SCIC, andava per le strade d'Italia e diceva Dorni, vedevo dappertutto le scritte Viva Dorni e Viva SCIC. L'aneddoto qual è? Che una volta, in una Milano-Sanremo, dei compagni di squadra, ma questo me l'ha raccontato Adorni, quindi è proprio di prima mano, passando oltre l'Appennino, a un certo punto si vede una casa sulla destra dove c'è la strada, Viva Adni, e mancavano or. Perché? Perché Felice era passato di notte, aveva scritto sulla casa Viva Adorni, ma l'aveva scritto anche sulle persiane. Al mattino, quando gli abitanti a casa sono svegliati, sono alzati, hanno aperto le persiane, e quindi c'era mezza scritta e basta visibile. Questo per dire il personaggio che era, e che soprattutto è nel cuore di molti parmigiani di una certa età, ma che può essere un'occasione per scoprire anche per i più giovani, perché comunque Felice da Parma è stato un personaggio col Corpranza, per 30 anni ha raccolto fondi, ha fatto divertire gli anziani con spettacoli nei vari ricoveri, allora come si chiamavano, e insomma è una storia tutta parmigiana, credo che giustamente è abbinata alla Gazzetta di Parma, ma credo godibile per chi è parmigiano e anche per chi non è parmigiano, per scoprire uno spaccato di un personaggio che ha scritto una pagina di storia popolare importante della nostra città dagli anni 60 fino all'inizio degli anni 2000, 2004-2005.
Allora, tutto da non perdere, Felice Corpranzan, dai prossimi giorni con la Gazzetta di Parma. Grazie Gianluca Zurini, ti lascio andare a seguire il Consiglio Comunale che dovrebbe, anzi sarà sicuramente più interessante, di Parma Ascoli dell'altro giorno.
Vedremo, speriamo ci siano degli spunti di cronaca. Grazie a te e buon proseguimento di trasmissione.
Grazie, ciao Gianluca Zurlini. Allora, leggo un po' di messaggi perché me ne avete mandati tanti al 333-920-170. Ci interessa, questo è anche il vostro spazio per insomma confrontarci su quello che poi vorreste per il futuro del Parma. Allora, leggo prima di tutto il messaggio di Simone. A mio avviso quest'anno per la promozione in Serie A la concorrenza è stata particolarmente agguerrita. Al Parma è mancato sicuramente l'amalgama tra i giocatori, cui la chioccia Buffon non è bastata. Ricordiamoci comunque che l'ultima Coppa UEFA vinta dai club italiani è sempre quella del Parma, Simone. Occhio che però Dante, Simone lo sai, che diceva che non c'è nulla di peggio che ricordare i tempi fortunati nella miseria. L'ho citato un po' così, parafrasando, ma il senso era questo. Però vabbè, hai fatto bene a ricordare questa cosa, dai, ci piace sempre. E Rino che dice Gasperini subito. Rino vuole Gasperini, io gli ho già detto non sarà fatto, cioè la vedo abbastanza impossibile, però chi lo sa. Daniele ci scrive: via tutti, a partire dall'allenatore, se si vuole continuare con il progetto giovani che si prendano italiani e si faccia un mix con gente d'esperienza che conosce la Serie B, di stranieri presi da serie inferiori esteri non ne voglio più sentir parlare. Questo è il messaggio di Daniele. Alberto che dice: concordo con il ragionamento di Zurlini in toto. E Fabrizio dice: la Babele va bene fatta all'Inter con giocatori esperti. Eh sì, hai ragione Fabrizio. E poi aggiunge: fatta nel Parma con giocatori giovani non può funzionare, è solo un'estrate di confusione. Ci siamo ben capiti con questo gergo dialettale. E sicuramente non può funzionare così dopo sei mesi di campionato. Ieri abbiamo fatto l'esempio di Juric. Juric ha iniziato a rendere dopo diversi mesi, a rendere in maniera accettabile, anche più che discreta. Enrico dice: chi ha fatto le scelte di mercato deve essere sostituito e avere un direttore sportivo in sintonia con l'allenatore dalla prossima stagione. E le scelte vanno fatte ora, nessun tentennamento. Vista la situazione mi permetto un consiglio da tifoso: Petrachi DS. Questo era Enrico. Poi Giorgio che scrive: a Parma non si capisce come mai gli infortunati scompaiano. Cassata che fine ha fatto? E tanti con lui. Lui lo chiedeva a Zurlini, ma ti posso rispondere io, Giorgio? Cassata ha una micro frattura al piede, quindi io ribadisco ancora, quando l'hanno comunicata, che poi l'ha detto Iachini, avevo capito che con la micro frattura al piede un calciatore ci mette parecchio tempo. Sugli altri purtroppo, Giorgio, è molto difficile, se non impossibile, avere notizie certe dalla società. Mi scrive Luca, apro una parentesi di ciclismo, mi dice che la terza tappa del Tour of the Alps è stata vinta da Leonard Kamna, bel corridore Luca, e Marta Cavalli ha vinto la freccia vallone femminile. Bene, si sta correndo quella maschile, poi vedremo insomma. Oggi ha parlato Pierluigi Collina su TikTok, ormai funziona un po' così. E ha parlato di vari temi, ha raccontato che lui, essendo nato e cresciuto a Bologna, lui è bolognese, anche se poi era della sezione di Viareggio, da piccolo tifava per il Bologna, ma ha arbitrato al Dallara al ritorno di un play-out per la retrocessione tra Bologna e Parma, finito 0-2 per gli ospiti, ed il Bologna è andato in Serie B. Sì. Tra l'altro, curioso, no? Vedere come il gergo ormai moderno, play-out, cioè noi non l'abbiamo mai chiamato play-out, quello lì è lo spareggio di Bologna, punto e stop. Bene, Collina arbitrò anche bene, un po' meno quella partita che ogni tanto vi tiro fuori del 96-97, sono andato anche a riguardarmi le immagini per farmi un po' del male, con la Juve, il rigore che non c'era di Cannavaro, il non fallo di Cannavaro su Vieri, realizzato poi da Amoruso, finì 1-1, mancavano tre giornate, di fatto la Juve si prese quello che poteva essere il nostro unico scudetto, peccato. Romano chiede: Kuzka è in prestito con diritto di riscatto o ricordo male? E non so quale opzione ci sia, Romano, onestamente, ma credo nessuna lì, per come è nato. Vedremo, sicuramente, come abbiamo detto in questi giorni, i prestiti andranno ridotti da quest'anno, quindi dovremo fare i conti anche con questa situazione. Il Parma ha tantissimi giocatori qua e là, soprattutto fuori, e bisogna dare una regolamentata a questa situazione in vista dell'anno prossimo. In vista dell'anno prossimo tornerà un derby, Reggiana o Modena, vedremo, lo sapremo fra qualche giorno, uno dei due sicuramente, magari anche tutti e due via playoff. Parleremo anche di questo dopo la pubblicità.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di andare a parlare di quello che vi ho accennato prima della pubblicità, una finestra sulla primavera, l'abbiamo detto, alle 15 in campo col Venezia, ci sono già le formazioni. Ci sono in campo, fra gli altri, Circati, Bogni, Siz davanti, la leggo tutta: Rossi in porta, Agostinelli, Vaglica, Circati, Mallamo, Farucci, Basili, De Rinaldis, Bogni, Ai e Siz. Contro il Venezia è di fatto il recupero della nona giornata, ma è la penultima partita della primavera di Beggi, che vincendo ribalzerebbe al comando. La potete tra l'altro seguire dalle 15 in diretta su YouTube, sul canale del Parma Calcio 1913 giovanile. Davvero una partita molto molto interessante, così come molto interessante è vedere come andrà a finire l'entusiasmante corsa del girone B di Serie C o Lega Pro, che dir si voglia, fra Modena e Reggiana. È tornato a trovarci Marcello Tosi. Ciao Marcello.
Ciao, ciao Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Marcello Tosi, ufficio stampa della Reggiana, nonché giornalista e nostro collega e amico. Ci hai un po' raccontato lungo tutto il corso della stagione questo duello. Marcello, siete arrivati allo scontro finale con due punti a favore del Modena, quindi un vantaggio importante. Si gioca sabato alle 17:30, correggimi se sbaglio, c'è Modena Pontedera e Teramo Reggiana. Com'è, quante sono le possibilità? Ci si crede ancora in casa Reggiana in questa promozione diretta?
Il calcio è, a seconda di come uno lo vuole vedere, strano, incredibile, insomma, la palla rotonda e tutto quello che vogliamo. Però è chiaro che in questo campionato, purtroppo, devo dire, dal nostro punto di vista, ci sono stati vari segnali che hanno lasciato intendere un po' a chi segue la Serie C che il Modena sembra destinato ad una vittoria sicuramente meritata dal punto di vista degli investimenti fatti dalla società della Rosa allestita, però arrivata anche grazie a, diciamo, una serie di episodi favorevoli che purtroppo invece non hanno, come dire, premiato la nostra squadra, che tuttavia, ed è questa un po' la difficoltà nel descrivere questa situazione, ha fatto un campionato veramente straordinario. Noi siamo, adesso si può dire, insomma, anche se non è ancora finita, questa Reggiana è stata la migliore Reggiana del dopoguerra per media punti, ma soprattutto anche di quelle che hanno vinto i rispettivi campionati. Sì. Abbiamo fatto i calcoli parametrati ai due punti portandoli a tre, insomma abbiamo fatto un ragionamento statistico, diciamo, il più fondato possibile, e soprattutto, che è una cosa molto importante e non usuale in Serie C, ha divertito e regalato spettacolo a chi è venuto a vederla. Non abbiamo mai perso allo stadio Città del Tricolore, abbiamo avuto anche un riscontro di pubblico molto alto rispetto alla categoria, diciamo fuori dalla categoria. Purtroppo, diciamo che ci sono state, come capita in queste corse, perché entrambe abbiamo fatto un numero di punti che è, per cui di solito si, fate questo paragone: il Bari ha già vinto il campionato con molti punti meno di noi, per dire la differenza tra i vari gironi. Nel girone A c'è la sfida fra Sudtirolo e Padova, che è altrettanto avvincente, però insomma è un po' diverso, perché qui per grande parte del campionato il Sudtirolo è stato in netto vantaggio. Sì. Sì. No? Poteva casomai, diciamo, riaprirsi, poi adesso anche lì non è finita, però insomma con lo scontro diretto di sabato scorso, che ha visto il Sudtirolo riuscire a pareggiare in casa difendendosi degli assalti del Padova, adesso resta solo una giornata. Nel nostro caso è stato un testa a testa per tutto il campionato, sicuramente sembrava già finito qualche giornata fa, poi insomma il Modena ha pareggiato a Gubbio, che è un campo molto difficile, noi abbiamo vinto a Fermo, adesso siamo a due punti. Il Modena incontrerà in casa davanti a tra i 10 e i 15 mila spettatori, una società che sostanzialmente è tranquilla, anche se ha qualche possibilità, anche se piccola, di entrare nei playoff. È anche una fase un po' interlocutoria dal punto di vista societario, insomma non è sicuramente un avversario che è obbligato ad andare a Modena a giocare tutto per tutto. D'altra parte noi andiamo a Teramo, che è un campo difficile, ma con una società già salva, la stragrande maggioranza delle probabilità ovviamente a favore dei canarini, però noi ce la metteremo tutta, consci comunque di aver fatto lo stesso un grande campionato. Se poi dobbiamo andare ai playoff, lo faremo, è chiaro che comincia un altro difficilissimo torneo, che nel nostro caso sarà fatto al massimo, speriamo, di 6 partite, dopo che comunque ci danno la possibilità ancora di andare a prendere una promozione che appare, direi, non solo a Reggio dai tifosi della Reggiana, ma un po' da parte di vari addetti ai lavori, sicuramente diciamo meritata. Con questo non è che non lo meritino altre squadre che parteciperanno ai playoff e che hanno rose importantissime, però insomma la situazione è un po' questa qui.
Allora Marco infatti ci chiede, ma per vedere in B sia la Modena che la Reggiana cosa deve succedere? Esattamente, hai già in parte risposto, ci sono i playoff,
sì,
è un bel termolotto, non facile, finale con andata e ritorno, giusto Marcello? Però?
Esatto. Sì, la formula non è più come quella che fece il Parma, nel senso che ci sono, noi entriamo, le seconde classificate entrano ai quarti di finale, si fanno sfide andata e ritorno, solo nei quarti di finale conta il piazzamento avuto in campionato in caso di parità di gol fatti, solo nei quarti, poi dalle semifinali alle finali no, ci sono i supplementari rigori, e si fa andata e ritorno fino alla fine, come poi è stato l'anno scorso per il Padova e l'Alessandria, che si sono giocati la Serie B all'ultimo rigore, o al penultimo forse, non ricordo.
27 squadre coinvolte, chi sono quelle che fanno, adesso noi ragioniamo come se la Reggiana dovesse fare i playoff, poi dopo vedremo.
Diciamo che se mi metto nei panni, come dire, di un giornalista al di fuori, sicuramente le squadre con le rose più importanti sono Padova su tutte, Catanzaro sicuramente, noi magari difficilmente seguiamo il girone C, ma il Catanzaro ha una rosa veramente impressionante, soprattutto davanti, rinforzato ulteriormente a gennaio, probabilmente già in vista dei playoff, e anche la Reggiana comunque ha una rosa tra le maggiori della categoria. Poi ci sono altre società, come possono essere soprattutto il Palermo, in questo ultimo periodo ha avuto una crescita e sta mostrando prestazioni sicuramente molto più solide, concrete, efficaci che non in precedenza. Ovviamente sono piazze che poi quando stanno bene hanno la possibilità, soprattutto in partite secche, di venire sostenute da un pubblico di ordine di grandezza completamente al di fuori della categoria, e questo può anche fare la differenza. In più ci sono altre società, come sono non solo l'Avellino, che è comunque sempre una grande piazza, ma ci sono squadre che possono essere nel girone A, soprattutto il Monopoli e Renate, lo stesso sul Tirol, se dovesse vincere il Padova all'ultimo, come dire, all'ultimo certo giro. Sono società veramente molto importanti, e giocando sempre le sfide sulla partita secca è molto difficile prevedere. Poi la statistica dice che quasi sempre ha vinto una seconda classificata, per esempio l'anno scorso l'Alessandria. Solo il Cosenza fino adesso in questa formula di playoff ha interrotto, diciamo, questa tradizione, però la verità è che si sa benissimo che i playoff hanno, proprio da un punto di vista strettamente probabilistico, una sì possibilità molto minore di portare una squadra alla promozione, e soprattutto non ricalcano per niente quelli che sono stati gli andamenti di un campionato dove sia noi che il Modena abbiamo fatto qualcosa di straordinario.
Sì, non è facile. C'è un po' di motivazione in più per i tifosi della Reggiana nel vedere il Parma rimasto in Serie B?
Ma sicuramente i tifosi della Reggiana seguono, come abbiamo detto in altre occasioni proprio qui nel tuo programma, molto quello che succede a Parma. È chiaro che la possibilità di venire, così come magari ha aumentato, no, i rimpianti per la retrocessione dell'anno scorso, per il fatto di non poter fare il derby col Parma che è retrocesso, lo stesso può valere di fronte alla prospettiva di salire per venire a giocare contro il Parma. Però devo dire che il pubblico di Reggio, secondo me, ha dimostrato in questa stagione una cosa che io già pensavo, cioè di avere molto chiara, questo è, diciamo, il lato positivo di aver fatto così tanti anni in Serie C, che già affrontare la Serie C con questa qualità, con una società seria, affidabile, diciamo, avere questo tipo di spettacolo comunque è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. È chiaro che poi a Reggio, fino a quando non si arriva almeno in B, nessuno sarà mai completamente contento. Però è una situazione diversa da, non so, per esempio, ecco, quella del Modena, che conosco bene, dove non credo che nessuno sia pronto a tollerare o concepire un risultato diverso dalla promozione. Sono caratteristiche ambientali, ovviamente, delle singole piazze. Noi sicuramente abbiamo fatto un campionato per il quale la società, in primis i soci che hanno fatto certi investimenti, ma anche l'allenatore e gli stessi giocatori, che sono un gruppo che è veramente straordinario vedere sia il lavoro tutti i giorni che in campo la domenica quando c'è la partita, meriterebbero questa promozione. Quindi poi l'idea di non poterla ottenere per così poco, o come probabilmente succederà, no? A fare la differenza è un gol fatto dal portiere del Modena
due partite fa, spinto dal rinvio,
senza che l'altro portiere sia riuscito a impedire che entrasse in porta, sicuramente brucia maggiormente. Però devo dire, soprattutto dopo la partita che abbiamo fatto giovedì, concludendo la stagione regolare in casa, vincendo con l'Entella, che è una squadra fortissima, e facendo quella prestazione, devo dire che si percepisce molto molto forte l'orgoglio per un campionato fatto così e per lo spettacolo calcistico che, detto dal punto di vista della società, siamo riusciti a offrire ai tifosi. Devo anche dire una cosa, che tra i tecnici percepisco molto, ed è tutto l'anno che anche i nostri colleghi giornalisti vedono questa cosa, c'è la percezione di aver fatto qualcosa di molto importante, e questo ovviamente è anche un po' al di sopra dei risultati, che comunque restano l'unica cosa che conta, no?
Eh sì, no, ma questo è assolutamente vero. Ovviamente non ti farò domande su Aimodiana per non metterti in difficoltà, anche perché giustamente non mi potresti rispondere vista la tua posizione. Invece, svestendo i panni dell'addetto stampa e indossando quelli che poi ti sono propri del giornalista, eri a Parma a vedere l'ultima gara con l'Ascoli. Ti ho già chiesto, abbiamo già analizzato più volte il Parma di quest'anno. Ti chiedo invece cosa ti aspetti a livello di futuro da questa società. Secondo te l'impostazione, che impostazione verrà data, ecco, stando un po' generici, per l'anno prossimo?
Guarda, non lo so, e devo dire che non sono neanche, questo lo dico a te a maggior ragione come giornalista di Parma, non sono neanche tanto abituato, come dire, a vedere lo stesso ambiente che non ha le idee tanto chiare su quello che farà la società, perché sicuramente in questi ultimi anni, però anche in precedenza, se ci pensiamo, spesso abbiamo avuto dei rapporti tra magari il mondo della stampa, degli addetti ai lavori e la società, per cui un'indicazione si poteva intuire, tranne in certi momenti. Francamente in questo momento è difficile immaginare che cosa succederà. Io penso che sia passato alla grande il messaggio che, insomma, questa non è la ricetta giusta per affrontare questo campionato. Non so se verranno messi in discussione totalmente i quadri tecnici o meno. Dico una cosa, dico che di fronte a una rosa così ampia, con dei giocatori che hanno dimostrato in alcuni casi anche di avere delle qualità, ma purtroppo di non essere tanto adatti a questa categoria, cioè, io vedo un problema in particolare. Cioè, secondo me, se si sceglie di proseguire con questo allenatore, comunque lui farà dei grossi cambiamenti alla rosa. Ma se si decidesse di, nel senso che secondo me almeno metà squadra non credo Riachini la confermerebbe, io ho questa sensazione, ma semplicemente perché è un allenatore che conosce benissimo la Serie B e sa cosa ci vuole per vincerla, e forse dopo una stagione come questa ha capito quanti di questi giocatori, senza mettere in dubbio la loro qualità, non hanno queste caratteristiche. Temo però che se arriva un altro allenatore potrebbe essere anche maggiore la richiesta di cambiamento, quindi poi questo porta a pensare, insomma, ad una situazione molto attiva da parte della società.
Confermi, credo, la mia impressione, Marcello, che tutto sommato quest'anno non è che siano poi state gettate chissà quali basi, cioè c'è molto da fare ancora queste
stagioni. Sì, lo penso anch'io, credo che sia il vero problema, cioè sostanzialmente se anche il progetto, e questa è una cosa molto positiva, guarda lontano, con delle ambizioni anche che tutti possiamo condividere, no? Come dire, che guardano al di là del calcio italiano, si vede poco in questo momento, come dire, l'inizio del lavoro che poi può essere portato avanti. D'altra parte c'è stata molta discontinuità, nel senso che si sono cambiati i dirigenti l'anno scorso e si è cambiato l'allenatore durante quest'anno, quindi è difficile andare per la stessa strada, e comunque inevitabilmente i risultati condizioneranno sempre un progetto nel suo sviluppo. Io credo che sia importante dare un segnale alla società e alla piazza, da parte della società alla piazza, di stabilità, e poi su quello costruire una squadra che dovrà affrontare un campionato molto difficile, perché se noi guardiamo le squadre e le società che stanno salendo in Serie B e quelle che sono candidate a retrocedere in Serie A, c'è una sola certezza, cioè che l'anno prossimo la Serie B sarà ancora più competitiva di quest'anno, soprattutto per chi deve vincerla.
Eh sì.
E questa è una base di partenza importante per, come dire, delineare la stagione futura.
Sì, questo è assolutamente, assolutamente vero. Quest'anno non c'è stata una squadra ammazzacampionato, l'anno prossimo vedremo. Ci sono delle grandi piazze che scenderanno e altre che saliranno, una è già salita ed è il Bari. Marcello Tosi, è sempre un piacere averti con noi, sai che io sono pro derby, quindi vi faccio un grande in bocca al lupo.
Viva il lupo, speriamo proprio di farne due di derby, per noi sarebbe, come dire, la cosa più bella che può succedere.
Ciao Marcello, grazie mille.
Ciao Alberto, buona giornata a tutti.
Io ve l'ho detto, la mia filosofia è quella che i derby sono belli, ma a patto che poi si giochino, perché non si possono giocare una volta ogni 20 anni. Poi ovviamente vanno vinti, e tutti lo vogliamo vincere, però insomma, se non li facciamo non si possono neanche vincere. E Ampo 60 infatti mi ha scritto: puoi chiedere a Tosi di Aimodiana, insomma, un po' per quello che è il suo ruolo di responsabile di comunicazione della Reggiana. Sapevo che non poteva entrare così nel dettaglio sul loro tesserato. Possiamo dire che lui ce ne ha sempre parlato bene, ecco. E in questo momento non credo sia in cima alla lista del Parma, cioè prima da risolvere il nodo della conferma di Iachini. Vito si scrive: Udinese Atalanta sono delle babele che funzionano, ci vuole qualità. Ribalta, purtroppo, forse senza volerlo, di fatto fece fuori Maresca alla conferenza stampa di presentazione. Il mister, a precisa domanda di promozione diretta, risponde che ci voleva pazienza e parlò di progetto di 3 anni. Ribalta disse che la promozione era da quest'anno. E questo è Vito. Molto interessante, Vito, questo tuo spunto. Io non mi ricordavo le parole esatte, però ricordavo che effettivamente ci fosse questa incongruenza così con quanto manifestato. Ed effettivamente Maresca, si può dire quello che vogliamo, però era un allenatore il cui progetto aveva bisogno di più tempo. Poiché potesse essere poi vincente o meno nel lungo termine, non lo sappiamo. Di certo le pecche della sua gestione ci sono state, ma l'analisi evidentemente doveva essere ancora più profonda, perché, ribadiamo, la media punti di Iachini è 1,3, identica, spaccata a quella di Enzo Maresca. Andiamo in pubblicità, anzi no, prima un messaggio di Mark, perché Mark appunto chiedeva: sarebbe interessante sapere quanti giocatori in prestito ci sono in giro dal Parma che ritorneranno alla base, per fare già i 8 giocatori che rimarranno. Allora, la fonte più attendibile è Transfermarkt, l'ho già aperta, e giocatori dati in prestito sono una miriade, ve ne leggo alcuni, poi attenzione perché alcuni hanno l'obbligo di riscatto, come mi risulta per Busi, quindi di fatto Busi risulta un prestito, ma è un giocatore che è bello che è andato. Pezzella Miaila all'Atalanta, ecco, questi pare che rientreranno, l'Atalanta non sembra intenzionata a riconfermarli. Poi c'è Ciprien, Hernani, Caramò, appunto Busi, Grassi, Kurtic, Kuzka, Brugman, Da Cruz, Sepe, Adorante, Lanini che alla Reggiana, Daniele Jacoponi che è al Pordenone. Poi ci sono giocatori meno noti, perché questo è l'ordine di valore del cartellino. Vi leggo ad esempio Francesco Golfo, Fabian Pavone, Valid Kedira che è al Bari, questo lo conosco, il portiere Filippo Rinaldi, Gabriele Artistico, Moussa Koné, Alessandro Martella, che non è quel Martella che ha giocato anche in Serie A, Stefano Palmucci, Vincenzo Mustacciolo, insomma ce ne sono tanti. Ecco, gli ultimi magari faranno meno testo a livello tecnico, però sono comunque tanti, mentre i giocatori in prestito al momento in squadra, sempre secondo la fonte Transfermarkt, scusate, litico un po' col microfono oggi, Tutino, però qui insomma c'è l'obbligo di riscatto, Simi che non verrà riscattato, Cobaut, Brunetta, Correa, Del Prato, Cassata, Osterwolde e Filippo Costa. Questi sono i giocatori in prestito attualmente nel Parma. Vedremo, c'è da dare una bella sfrondata qui in una e in un'altra, perché le regole non permetteranno più che siano così tanti. In ogni caso sono tutte posizioni da risolvere. Andiamo in pubblicità, poi torniamo per continuare a parlare del Parma, ma soprattutto di un Parma che vince, il Parma femminile. A tra poco.
Palla in tribuna. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
piccolo.
Amore, i miei genitori mi hanno chiesto di nuovo che lavoro fai.
Ah, e tu cosa hai risposto?
Ho detto ingegneria, ho detto ibrida, ho detto Renault e poi ho detto che glielo spiegherai tu.
Tecnologia ibrida Renault E-Tech. Difficile da spiegare, facile da capire. Renault Clio E-Tech Hybrid. Fino all'80% del tempo in modalità elettrica in città. In concessionaria online scopri l'offerta e come Renault garantisce il valore della tua auto.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Mamma, stasera la cena è buonissima! Tutto ha un sapore diverso!
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook!
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per aprire una finestra sul Parma femminile. Allora, ieri dicevamo che, e l'abbiamo detto per tante settimane, che i cambi nel Parma di Iachini non fanno la differenza. La fanno evidentemente nel Parma femminile allenato da Ilenia Nicoli, e l'ha fatto la nostra prossima ospite, che è Giorgia Tommasini, autrice di una doppietta nella finale di Coppa Emilia Romagna d'eccellenza, vinta dal Parma 4-0 sulle biancorosse Piacenza. Buon pomeriggio, benvenuta Giorgia.
Buon pomeriggio a tutti.
Giorgia Tommasini, parmigiana, 19 anni, attaccante esterna, autrice, l'abbiamo detto, di una doppietta che ha cambiato la partita contro le biancorosse Piacenza. Giorgia, raccontaci che emozione è stata questa vittoria, il primo trofeo stagionale, speriamo non l'ultimo, per il Parma femminile.
Sì, è stata una bellissima soddisfazione, soprattutto perché appunto stiamo lavorando duramente da inizio anno e quindi stiamo iniziando a raccogliere i frutti del duro lavoro. E è stata anche una soddisfazione la mia doppietta, appunto perché era da molto tempo che non segnavo e quindi sono contenta.
Sei un attaccante esterno, per farci capire, magari facci un paragone con un giocatore di Serie A o del Parma, ecco, come caratteristiche. Sei destra o mancino innanzitutto?
Sono destra e appunto sono esterno alto come ala, ecco.
Ok. Giochi a destra o a sinistra?
Gioco a destra.
Ok, quindi destra, insomma non con piede incrociato, ecco. Come ti sei avvicinata, Giorgia, al calcio?
Diciamo che lo vedevo sempre giocare a calcio, quindi ho iniziato con lui e poi ho deciso di iscrivermi in una società con i ragazzi, ecco.
Sei anche tifosa?
Sì.
Hai una predilezione?
Sì, sono milanista.
Vabbè, te lo concediamo. Hai un giocatore, un idolo, uno a cui ti sei sempre ispirata, un modello?
Credo che Cristiano Ronaldo, comunque, diciamo che l'ho sempre seguito e posso definirlo il mio idolo.
Cristiano Ronaldo, insomma, non hai puntato in basso. Ecco, giustamente bisogna copiare dai migliori, o comunque trarre ispirazione dai migliori. Giorgia Tommasini, questa bella soddisfazione arriva prima del finale della Pol Scudetto, Pol Scudetto per la vittoria del campionato di eccellenza che promuoverebbe la vostra squadra, allenata, lo ricordo ancora, da Ilenia Nicoli, al campionato di Serie C. Facci un po' il punto della situazione sul campionato.
Mancano tre partite e siamo prima in classifica, distaccate dalla seconda con un punto, quindi diciamo che non è ancora fatta e quindi bisogna restare concentrate, ecco.
che sono sempre le biancorosse Piacenza, giusto?
Esatto.
Insomma, una bella sfida, anche perché purtroppo in campionato, ricordiamolo, ve l'avevate già affrontate molto di recente, loro avevano pareggiato al 95esimo, era finita 1-1. Immagino che quella lì sia stata la partita che, insomma, se l'aveste vinta, avreste forse già un piede nella categoria superiore, non lo so, dimmelo tu.
Probabilmente saremmo state più tranquille nelle prossime gare, però è andata così, quindi adesso massima concentrazione.
Quante partite vi mancano?
Tre gare.
Insomma, dai, speriamo che questo margine possa bastare. Grazie a Giorgia Tomasini, che tra l'altro è anche studentessa di chimica e tecnologia farmaceutica all'Università di Parma, quindi ti facciamo in bocca al lupo sia per il finale di stagione con il Parma che per i tuoi studi. Grazie Giorgia, è stato un piacere. E insomma, speriamo davvero che la squadra di Legnanicoli regali una soddisfazione alla società del presidente Kraus, come ci auguriamo che la regali la primavera, eh? Sto monitorando il live della partita col Venezia sul canale YouTube Parma Calcio 1913 giovanile. La partita, le squadre si stanno radunando davanti al cancello d'ingresso del campo di Collecchio. L'abbiamo detto, partita fondamentale, anche se non è, ce ne sarà poi un'altra, ma vincendo questo recupero contro il Venezia il Parma tornerebbe al primo posto e, abbiamo detto, sarebbe un traguardo importante quello della promozione in primavera 1. Leggo ancora un paio di messaggi tornando alla prima squadra. Roberto dice: tutti sono in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, per cui il lavoro non manca, certamente migliori di quelli che abbiamo, dice Roberto. Tipo una punta come Cornelius avrebbe fatto molto comodo. Sì, effettivamente, bravo Roberto, sai che Cornelius l'avevo rimosso, ma guarda, tanti giocatori che c'erano l'anno scorso avrebbero fatto comodo. Ne dico uno perché è emblematico, l'ho già tirato fuori qualche volta quest'anno, Giacomo Ricci, terzino sinistro, perché c'è stato un momento, non è un fenomeno per carità, ma almeno conosceva già questo campionato, l'anno scorso era al Venezia, voglio dire, e abbiamo avuto un momento dove non avevamo nessun terzino, se ricordate, prima dell'arrivo di Iachini e subito dopo l'arrivo di Iachini, quando si è corsi ai ripari comprando Rispoli e mettendo Koulibaly a tutta fascia, che non ha poi mai funzionato. Quindi sì, ribadisco, il ripulisti fatto dei giocatori della passata gestione lascia molte, molte, molte perplessità. Direi che è tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, ci si ritrova domani sempre alla stessa ora, grazie a Simonetta Colligni in regia, faccio l'ultimo in bocca al lupo alla Parma Primavera, poi ci seguirete nelle nostre rubriche anche su TV Parma questa sera per sapere com'è andata. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.